State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di questo lunedì mattina ci concentreremo principalmente sul calcio, con un focus sulla 27esima giornata di Serie A. In vetta la situazione è rimasta invariata, poiché nessuna delle prime tre squadre è riuscita a vincere. Nel frattempo, nella corsa alle prossime coppe europee, la Fiorentina e il Bologna hanno ottenuto un successo importante, mentre Milan e Lazio sono ancora in campo. Ma per un approfondimento sul weekend calcistico ci facciamo accompagnare questa mattina in studio dal nostro Paolo Gallo. Buongiorno Paolo, ben ritrovato.
Buongiorno a te Magica e un caro buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, iniziamo dal big match di giornata, ovvero da Napoli-Inter, terminata con l'1-1. Un pareggio che a conti fatti sembra sorridere più ai partenopei che ai nerazzurri.
Hai detto bene, Magica, perché appunto la partita terminata 1-1 ha visto il gol in rimonta del Napoli, quindi il Napoli ha pareggiato proprio nei minuti conclusivi della partita e ancora un po', con un pochettino più di fortuna, avrebbe potuto anche vincere. Perché sorride più ai partenopei? Perché con una vittoria l'Inter sarebbe andata a 4 lunghezze dal Napoli, ora che mancano 11 partite alla fine del campionato sarebbe stata una distanza abbastanza importante, soprattutto per quelle che poi saranno le sfide da affrontare nelle prossime settimane. Ma il Napoli appunto è stato bravo a pareggiare, a lasciare invariata appunto la posizione in classifica, considerato anche che nelle prossime partite l'Inter avrà molto da fare tra Champions League, Coppa Italia e campionato. Il Napoli avrà soltanto il campionato di Serie A appunto su cui concentrarsi, e quindi al momento questo risultato sorride appunto più ai partenopei che ai nerazzurri. La partita, primo tempo abbastanza equilibrato, si sono viste buone cose da entrambe le parti. L'Inter è passata in vantaggio al 19esimo con una ottima punizione di Di Marco appena da fuori area. Tra l'altro, una nota, la punizione di Di Marco calciata di sinistro è il primo gol di sinistro al Maradona di Napoli, allo stadio Maradona di Napoli, da quando appunto lo stadio è stato intitolato al campione argentino, anche se poi Di Marco ha ovviamente detto: ragazzi, non paragonate questo gol al numero 10 più forte della storia del calcio. La partita, come dicevamo, primo tempo 1-0. L'Inter è passato in vantaggio con Di Marco. Il Napoli ha rischiato di pareggiare per ben due volte, entrambe con Lukaku, prima con un tiro di sinistro al volo sul lancio di Gilmore al 33esimo e poi al 40esimo ancora Lukaku sul raso terra dal fondo. Bastoni però è stato bravo ad intervenire. Nel secondo tempo, al 64esimo, Martinez, il portiere dell'Inter, si è fatto vedere per una grandissima parata sullo scozzese, un tiro dello scozzese McTominay del centrocampista del Napoli. E poi all'86esimo il pareggio del Napoli con Lobotka, che è stato uno tra i protagonisti di questa partita. Il centrocampista del Napoli è partito da metà campo, si è fatto tutto il campo in area, ha passato la palla a Billing, che prima ha tirato, Martinez ha respinto e poi sulla respinta appunto ha pareggiato 1-1. Billing, il protagonista di questa giornata, Philip Billing, centrocampista danese di 28 anni, arrivato a gennaio al Napoli in quel mercato tanto discusso appunto da tutti i tifosi partenopei, che appunto hanno visto la cessione di Kvaratskhelia. Ma alla fine della partita, nel post partita, Inzaghi gli si è fatto notare che l'Inter ha preso più di 10 gol negli ultimi 15 minuti delle partite, soprattutto nelle gare insomma, le grandi sfide con le altre grandi. Gli è stato fatto notare Inzaghi, come gli è stato fatto notare anche i cambi, soprattutto quello di Bastoni, che ha fatto discutere molti. Ascoltiamo le sue parole.
Beh, sicuramente nei scontri diretti bisogna essere perfetti, noi non lo siamo stati e stasera dovevamo essere più bravi. Insomma, all'87esimo sull'azione, probabilmente da dove è partita, dovevamo essere più reattivi, non permettere alla Bocca di entrare in aria. Poi il gol è stata tutta una conseguenza, chiaramente dal 75esimo al 90esimo tutte le partite c'è la percentuale più alta, poi con chi gioca 40 partite l'anno probabilmente capita di più, non dovrebbe capitare, ci stiamo lavorando tanto. entrare in queste partite non è semplicissimo. I ragazzi hanno cercato di aiutarsi uno con l'altro. Chiaramente il Napoli secondo tempo è cresciuto tanto, insomma è una squadra che l'abbiamo visto anche in altre partite nel secondo tempo, è cresciuta molto fisicamente. Poi avevo pensato inizialmente di mettermi 4-4-2 dietro, però avevano Politano da una parte e Spinazzola, quindi volevo tenere coperta l'ampiezza e ci siamo dovuti adeguare con Dumfries quinto di sinistra e Pavard quinto di destra.
Insomma, Pavard appunto adattato a quinto di destra, l'Inter che in questo momento ha visto ha infortunati Darmian, Carlos Augusto e Zaleski e tutti quanti appunto esterni, e a questi infortuni si è aggiunto anche quello di Di Marco a partita in corso. L'Inter Inzaghi si riferiva anche alle 40 partite, appunto come abbiamo detto all'inizio, Inter e Napoli hanno un numero di partite da giocare decisamente diverso. Il gol di Di Marco, dicevamo, primo gol di sinistro da quando lo stadio è stato intitolato a Maradona, ha fatto un po' sorridere, diciamo, e anche un po' ha dato un po' i brividi a tutti i giornalisti presenti in conferenza stampa quando gli è stata fatta una domanda di Marco. Gli è stato detto: ma secondo te sei stato più bravo tu o è stato un errore di Meret nel posizionamento a far sì che quella palla entrasse in rete? Sentite la risposta di Di Marco.
Ma cioè, che domanda è? Cioè, perché errore di Meret? Cioè, non poteva fare nulla. La barriera era messa anche bene. Ho cercato di farla passare a lato e fortunatamente è entrata e basta.
Insomma, l'incubo di tutti i giornalisti, no? Uno si prepara una domanda
e te la smontano.
Pensa di farla giusta, ma che domanda è? Con una faccia come per dire: ma vai, cambia lavoro. Comunque, detto questo, dalla parte del Napoli, l'allenatore Antonio Conte ovviamente si è detto molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, soprattutto della rimonta, e insomma ha detto anche che ha dato per la sorpresa di tanti, tra cui un suo vecchio compagno di squadra, Ciro Ferrara, insomma, che ora appunto lavora per DAZN. A fine partita gli è stato fatto notare, insomma, questi due giorni di riposo, Ferrara ha chiesto ad Antonio Conte se avesse, non so, la febbre o qualcosa di simile. Ascoltiamo.
Il premio comunque sono i due giorni di riposo, visto che giochiamo domenica prossima, e quindi c'è la possibilità di staccare per due giorni e stare con le famiglie. L'alternativa era ritrovarci domani al campo e fare allenamento. A questo punto penso di essere stato molto bravo con i miei calciatori, lasciandogli una scelta, e quindi hanno preferito lavorare adesso e poi avere due giorni di completo relax con le famiglie.
Thomas, stai bene?
C'è una febbre? Cioè,
no, è successo qualcosa di particolare?
No, va bene, sicuramente c'è un po' di disappunto, no? Disappunto perché abbiamo fatto un'ottima prestazione contro una squadra veramente molto forte, quindi è inutile che ci giriamo intorno. L'Inter è una squadra molto forte. Noi dobbiamo sempre mostrare questa voglia, questa cattiveria. Allora, se lo faremo, saremo fino alla fine. Saremo fino alla fine attaccati, non vi dico a cosa perché no. Però, come i gatti, no? Quando si attaccano.
Abbiamo capito un po' tutti a che cosa si stesse riferendo appunto Antonio Conte, allenatore del Napoli, intervistato da DAZN a fine partita appunto per commentare l'1-1 di Napoli-Inter.
E dopo il commento sulla partita che ha visto scontrarsi le prime due della classe, guardiamo invece cosa è successo con la terza in classifica, ovvero l'Atalanta, che non è andata oltre lo 0-0 in casa contro il Venezia.
Con la sorpresa di tanti, perché l'Atalanta ci stava abituando a goleade, diciamo, il più delle volte riusciva a vincere in trasferta più che altro per anche 5-0, come è successo la settimana scorsa, però ultimamente in casa sembra fare più fatica, sembra proprio appunto l'ultima partita prima di questa era stata tanta Cagliari, ancora 0-0. La partita in realtà ha raccontato che l'Atalanta ha sbagliato molti gol, soprattutto con Lukman, il più clamoroso all'82esimo, da proprio un metro sotto la linea, vicino alla linea di porta, è riuscito a spararla alta. Però Lukman è stato anche il più vivace, come lo stesso Gasperini l'ha definito a fine partita, dei suoi. In realtà il Venezia è andata vicino al gol per ben due volte. La prima volta al 24esimo, contropiede, c'è stato un 2-1, però Zerbin, al posto di passare la palla al suo compagno, meglio appunto smarcato in area, ha pensato bene di tirare e appunto la palla è finita fuori, dopodiché l'Atalanta è riuscita a prendere prima un palo di Zappacosta su assist di Lookman. Zappacosta ha aperto di destro, ma è andato a la palla è andata a sbattere sul palo, sul secondo palo, sul palo più lontano. Poi al 45esimo ancora Zerbin del Venezia si trova tu per tu con Carnesecchi, ma non riesce appunto a segnare. Poi nel secondo tempo meglio l'Atalanta, però appunto rimane 0-0. Gasperini a fine partita si è detto comunque soddisfatto della prestazione dei suoi, ascoltiamo.
Ma sì, bisogna essere, anche le partite di calcio sono anche queste, no? Quando una squadra da tutto crea situazioni pericolose, spinge fino alla fine alla ricerca, poi c'è l'avversario, un avversario che si è difeso coi denti e ci ha reso la vita difficile, una squadra che lotta per salvarsi e insomma ha messo anche loro tutto il massimo dello spirito, una squadra anche fisica, non era facile superarla, abbiamo creato situazioni, non l'abbiamo sbloccata e di partite così è pieno il mondo. Un periodo che in casa, quando troviamo questi tipi di avversari così chiusi, facciamo fatica a sbloccarle nonostante le tante occasioni.
E appunto in casa non si riesce a segnare. Comunque le prossime quattro partite dell'Atalanta saranno molto toste e diranno appunto che cosa può fare questa squadra in questo campionato, se può realmente puntare per lo scudetto, perché nelle prossime quattro partite incontrerà la Juventus fuori casa, l'Inter in casa, la Fiorentina fuori casa e poi riceverà la Lazio in casa, per poi ricevere anche il Bologna e il Milan. Quindi ve ne ho preannunciate quattro, ve ne ho dette sei, quindi nelle prossime sei partite i tifosi dell'Atalanta avranno di che divertirsi. Dall'altra parte invece il Venezia appunto raccoglie un punto forse insperato a Bergamo di Francesco, anche lui allenatore del Venezia, appunto si dice contento della prestazione dei suoi, ascoltiamo.
Per me è una grande prestazione, nel momento anche di sofferenza, quando l'Atalanta ti mette lì, che arriva con questi traversoni continui, con più giocatori che ti attaccano, l'hanno preparato in questo modo. Ma il primo tempo secondo me ha avuto un'ottima interpretazione sotto tutti i punti di vista, il palleggio del portiere alzando il nostro centrale, e sono venute tante cose interessanti e bravi ragazzi, ci è mancato quel Cicinin che ci manca un po' da un po' di tempo, no? Che poi andiamo qui, mi inorgoglisce, ma nello stesso tempo in questo momento abbiamo bisogno di risultati e di vincere qualche partita.
Si vede che si dice Cicinin anche a Pescara, perché io credo fosse sì. Piemontese, invece si usa evidentemente ormai un po' in tutta Italia. Ma comunque nel frattempo si è concluso anche il posticipo della domenica sera tra Milan e Lazio, per cui è arrivato il momento di aggiornare i risultati e la classifica della Serie A.
Eh sì, perché si è concluso dopo pochi minuti appunto il posticipo serale in Italia, mattiniero qui in Australia, tra Milan e Lazio. Il Milan ha perso in casa con la Lazio per 2-1, al 28esimo era passata in vantaggio appunto la Lazio con Zaccagni, al 67esimo il Milan era rimasta in 10 uomini per l'espulsione del suo difensore Pavlovic, poi all'85esimo Chukwueze era riuscito a raggiungere appunto i laziali pareggiando la situazione. Di solito in questi casi la squadra che pareggia poi ha più occasioni per vincere e tante volte vince. Invece al 98esimo chi arriva Pedro su rigore, appunto l'intramontabile Pedro su rigore, che porta appunto il successo per gli azzurri, appunto allenati da Baroni. A questo punto possiamo appunto riepilogare la classifica che vede, o prima facciamo i risultati forse prima, dai, che appunto almeno poi arriviamo al riepilogone della classifica. Venerdì, nell'anticipo di venerdì, la Fiorentina aveva vinto 1-0 con il Lecce, Atalanta-Venezia 0-0, Napoli-Inter 1 pari, Udinese-Parma 1-0, Monza-Torino 0-2, Bologna-Cagliari 2-1, Genoa-Empoli 1-1, Roma-Como 2-1 e Milan appunto che ha perso con la Lazio per... abbiamo detto per 2-1. La classifica vede l'Inter al comando con 58 punti, Napoli 57, Atalanta 55, Lazio 50, Juventus 49, Bologna 47, Fiorentina 45, poi inseguono e sognano un posto nelle coppe europee Roma con 43 punti, Milan 41, Udinese 39, Torino 34, Genoa 31, poi il Como 28, il Verona 26, Cagliari 25 con il Lecce, il Parma a 23 e poi le ultime tre posizioni della classifica sono per l'Empoli a 22 punti, il Venezia 18 e il Monza a 14 punti.
Insomma, una classifica che ti soddisfa personalmente, credo, Paolo. Abbastanza.
Sì, abbastanza, abbastanza. Dai, è competitiva su tutti i fronti, mettiamola così.
Ora facciamo comunque una piccola pausa. Torniamo subito dopo con voi per il commento sulle restanti partite dell'ultima giornata di Serie A. State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati fino alle 10, con me anche Paolo Gallo per fare il punto sui risultati della Serie A. E infatti riprendiamo il discorso calcio dalle importanti vittorie di Bologna e Fiorentina, Paolo.
Sì, ripartiamo appunto parlando del Bologna, perché il Bologna ha battuto in casa il Cagliari per 2-1, successo che è arrivato in rimonta, perché era passato in vantaggio il Cagliari con una grande azione personale di Piccoli, che l'attaccante, il centravanti appunto dei Sardi, che ricevendo a metà campo era riuscito appunto a girarsi, aveva puntato con decisione la porta, più che altro l'area del Bologna, aveva scaricato ad Augello che arrivava sulla sua sinistra, cross in mezzo dell'esterno appunto dei Sardi e appunto ancora Piccoli che aveva concluso con un bel colpo di testa. Piccoli, centravanti del Cagliari, sta facendo un ottimo campionato, è giovane ed è arrivato con questo gol appunto a 7. Nel secondo tempo un altro giovane di belle speranze, questa volta del Bologna, Cambiaghi, rientrato dopo un lungo infortunio, viene messo in campo da Italiano e cambia la partita. Prima procura il rigore che Orsolini segna al 46esimo, quindi appena rientrati in campo, e poi ancora Cambiaghi sulla sinistra fornisce l'assist a Orsolini, che appunto chiude sul secondo palo e quindi regala la vittoria per 2-1 appunto al Bologna. A fine partita Italiano e appunto il protagonista di Cambiaghi hanno parlato così in conferenza stampa, ascoltiamo.
Noi dobbiamo cercare di essere questi in questo rush finale. Chi inizia deve andare forte, con i 5 cambi dobbiamo tutti farci trovare pronti e avere la capacità di dare una grossa mano alla squadra. E Nick in questo momento questo aspetto lo sta curando bene. Penso che dopo quei mesi lontano dal campo sta rispondendo veramente presente, l'ho detto, per noi è stata un'assenza pesante la sua per le caratteristiche che ha sia all'inizio che gara in corsa.
Sono stato fermo, come detto bene, tanti mesi, non è stato facile, ho lavorato tanto per tornare a vivere queste emozioni, sicuramente non sono ancora in uno stato di forma diciamo top, però mi sento bene, sono pronto ad aiutare la squadra in qualsiasi momento, sia che parto all'inizio che subentro.
E speriamo, insomma, perché Cambiaghi è un altro di quei giovani di belle speranze del calcio italiano che però al momento non è riuscito a trovare quella continuità che serve ai giovani per passare da giovani promesse, diciamo, a campioni affermati. Quello è un altro step, più che altro a giocatori che possono dire la loro in Serie A. L'altra squadra che appunto ha vinto, come hai detto tu Magica, è la Fiorentina, che si riporta appunto a ridosso di un posto per l'Europa League. Fiorentina, successo super importante per i Viola, perché arrivavano da 3 sconfitte consecutive con l'Inter, con il Como e con l'Hellas Verona, sconfitte che avevano fatto parlare tanto, soprattutto i giornalisti, che avevano messo in dubbio la capacità di Palladino di gestire il gruppo. Addirittura qualcuno aveva detto che i giocatori non lo ascoltavano più. Ascoltiamo appunto, scusate il gioco di parole, in conferenza stampa un dibattito che c'è stato, un confronto abbastanza acceso tra Palladino e una giornalista. Ascoltiamo.
Alle volte siamo troppo puliti, troppo precisi, quando in realtà poi già incontri squadre di livello, come abbassi un pelo l'intensità o non leggi bene la situazione dove devi interrompere l'azione e puoi andare in difficoltà, e così è successo nel secondo tempo. Ora, nel primo gol ovviamente noi riconosciamo sempre i meriti dell'avversario, perché è giusto, secondo me, ed è corretto fare così. Però secondo me nel primo gol potevamo fare meglio, siamo stati poco lucidi, poco determinati, e secondo me questo è il nostro step migliorativo.
Questo era Nicola, allenatore del Cagliari, che si diceva contento della prestazione dei suoi, però vi avevo promesso Palladino e vi ho tenuto lì perché appunto queste
era la suspense del lunedì mattina per tenervi un po' sulla corda, diciamo così. Ascoltiamolo ora.
Ascoltiamo.
Voi l'avete detto, No, sì, infatti ho detto, si è detto che non è che ho detto che lei l'aveva detto
da parte vostra.
Io non l'ho detto, però
da parte vostra è sempre uscito, escono sempre queste cose che i giocatori non seguono.
Beh, però
i giocatori
almeno
seguono
le smentiscono
alla perfezione quello che viene richiesto, alla perfezione. Quindi quando io vi dico che i ragazzi sono uniti, sono dalla mia parte, dalla parte della Fiorentina, del club, fanno di tutto per portare la Fiorentina in alto. Poi quando voi scrivete queste cose qua, i ragazzi ci ridono solo sopra. Si è detto anche che mettevo giocatori fuori ruolo, no? Quindi quante cose si sono dette.
E questo era appunto Palladino, che è un po' strana questa cosa, però purtroppo è il calcio attuale. Si è detto tanto si è parlato tanto bene di Palladino nei mesi scorsi, quando la Fiorentina faceva calcio spettacolo e otteneva risultati. Adesso sta avendo un momento, diciamo, di buio, e subito appunto i giornalisti hanno dato addosso a Palladino, che è un allenatore giovane che tanto ha fatto bene a Monza e che sta facendo bene anche a Firenze e che merita, insomma, fiducia. A questo punto andrei alla Roma, cosa dici, Magica?
Assolutamente, direi che ci hai visto giusto, anche se poi mi piacerebbe parlare del Torino prima o poi. Ma lo dico
ora.
Così, in seconda ora, dai.
E quindi andiamo alla Roma, che ha vinto in rimonta 2-1 contro il Como. Ascoltiamo le parole di Ranieri a fine partita.
No, dovevamo gestire un pochino meglio. Dopo aver ripreso la gara, dovevamo portare sotto ritmo, far girare di più la palla, cercando sempre il gol della serenità, però andando sempre in verticale come stavamo facendo, o andando ad imbuto dentro, non eravamo molto lucidi. Quella era la voglia, la frenesia di chiudere la partita, e invece l'abbiamo tenuta aperta fino in fondo. Però bisogna fare i complimenti a questo Como. Tante volte ci si riempie la bocca o non ci si riempie per il nome dell'avversario. Io l'avevo detto l'altro giorno in conferenza stampa che saremmo andati dal dentista senza anestesia, e così è stato.
E adesso torna in studio anche Paolo Gallo per un aggiornamento sportivo, una conclusione dell'aggiornamento sportivo, e per proseguire il racconto delle partite della 27esima giornata che avevamo lasciato un po' in sospeso. Ciao Paolo.
Ciao Magica e ciao di nuovo a tutti i nostri ascoltatori.
Ben ritrovato. Allora, partiamo da Monza-Torino, dai. Dici
esatto.
Com'è andata.
Esatto, te l'ho lasciata alla fine come la ciliegina sulla torta, perché il Torino ha vinto 2-0 in trasferta sul campo del Monza, che ormai sembra destinata alla retrocessione, anche se in realtà mancano ancora 11 partite. Toro che conferma l'ottimo stato di salute dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Milan per 2-1. Il Torino che appunto vince con due gol, uno per tempo, uno di Elmas arrivato nel mercato di gennaio, e l'altro e l'altro di Casadei, anche lui arrivato nel mercato di gennaio. Casadei è un giovane ragazzo italiano cresciuto nell'Inter, venduto poi al Chelsea, e ha fatto diverse esperienze in Premier League e in Championship per poi ritornare appunto in Italia qui al Torino. Quindi vedremo come si giocherà questa occasione. Le parole di Vanoli alla fine della partita non possono essere che parole di felicità. Ascoltiamo.
Ah, una vittoria importante. L'avevamo detto che questi tre punti valevano 6, soprattutto per la continuità dopo l'impresa che avevamo fatto in casa col Milan. Volevo vedere una crescita sotto l'aspetto mentale, sotto l'approccio di questa partita, perché sai, a volte adesso si va a vedere il risultato 2-0 con l'ultima in classifica, era facile, bisognava vincere, invece siamo stati bravi, sono stati bravi i ragazzi a dare continuità, e ci sono ancora tante cose da migliorare. Dobbiamo guardare partita in partita e poi dopo alla fine vedere dove arriviamo.
Eh sì, insomma, partita dopo partita vedremo appunto se il Torino riuscirà ad avvicinarsi sempre di più alle zone che riguardano le coppe europee. Nell'altra partita che non avevamo raccontato in prima ora, l'Udinese ha vinto in casa per 1-0 per un gol di Toven su calcio di rigore. Questa volta non c'è stata nessuna polemica tra Toven e Luca ha lasciato il calcio di rigore appunto al francese, ha detto fai tu questa volta, io non voglio sentire altro, riferimento appunto a settimana scorsa scorsa, quando Lucca si era appropriato di un rigore non suo ed era stato subito dopo sostituito dal suo allenatore, quasi come si vede nelle partite, diciamo, dei bimbi. Ma la storia da raccontare di questa partita è quella di Padelli, il portiere dei bianconeri, che ha 39 anni, è tornato in campo dopo quasi un anno e mezzo di inattività, perché appunto era il terzo portiere. Quindi ricordiamo, il ruolo del terzo portiere è sempre un po' più difficile, perché passa le settimane ad allenarsi con la squadra, deve trovare una sorta di motivazione interiore più che esteriore, perché difficilmente giocherà. Però in questo caso, per una serie di coincidenze, Padelli è stato scelto come numero uno, e ovviamente le sue parole a fine partita erano solo di felicità. Addirittura ha parlato di crampi di felicità. Ascoltiamo.
Sì, erano un anno e mezzo più o meno da quel Salernitano-Udinese di un anno e mezzo fa. È stato bello perché mi ha fatto sentire vivo, mi ha fatto sentire il calore del pubblico, dei miei compagni, della società, di tutti, e questo per me è importante, perché significa che durante la settimana do il mio contributo, mi alleno bene, cerco di fare tutto nel migliore modo possibile. È la prima volta in carriera che mi vengono i crampi in una partita, vuol dire che un po' di tensione ce l'avevo, però ecco, come detto, sono molto contento.
Insomma, un po' di tensione che provoca questi crampi. È bello, Magica, sentire
ci
anche questo tipo di storie, no? Che insomma, sul finale della carriera ancora
non è mai
si
troppo tardi, direi.
Esatto, e ancora ci sono le farfalle nello stomaco, insomma, la tensione. Comunque chiude la giornata Genoa-Empoli 1-1. Grassi ha portato in vantaggio i toscani nel primo tempo, e poi il Genoa è riuscito a riacciuffare il pareggio con Vasquez, con la complicità di Silvestri, portiere dell'Inter, che ha fatto insomma una mezza papera. Rimane soltanto da giocare Juventus Hellas Verona, che appunto avverrà appunto nella serata di lunedì in Italia, nella mattinata di martedì qui in Australia. Juventus chiamata a riscattarsi dopo la brutta eliminazione dalla Coppa Italia, appunto per mano dell'Empoli, avvenuta questa settimana.
E magari archiviamo la giornata calcistica e passiamo invece alla MotoGP, che è ufficialmente ripartita con il primo Gran Premio della stagione in Thailandia. Cosa è successo?
Eh sì, una doppietta storica, perché Marc Marquez inizia nel migliore dei modi la sua nuova avventura sulla Ducati ufficiale. Dopo il successo nella sprint, lo spagnolo si prende anche il primo GP della stagione, appunto in Thailandia, come hai detto tu, davanti al fratello Alex. Quindi una doppietta storica, perché per la prima volta due fratelli occupano i primi due posti in MotoGP. Questa è un'altra bella storia che possiamo aggiungere a quella di Padelli che abbiamo raccontato prima. Il terzo è il nostro Pecco Bagnaia, che è poi seguito da Morbidelli, Ogura e Bezzecchi. Per Marquez la 63esima vittoria nella classe regina e il 27esimo hat-trick, la tripletta in carriera con pole, giro veloce e vittoria. È singolare, ne hanno parlato in tanti, soprattutto nel post-gara, della sua strategia, perché è risultata efficace, ma appunto, come abbiamo detto, è stata una delle prime volte che si è vista una strategia simile, perché Marquez è partito in pole, ha lasciato per gran parte della gara il comando al fratello Alex per gestire appunto le sue gomme, per poi superarlo a tre giri dalla fine e volare verso la vittoria. Bagnaia ha provato a rimanere agganciato, ma nel finale il duo Marquez ha preso il largo e alla fine Pecco ha chiuso terzo, mentre Morbidelli appunto ha difeso un ottimo quarto posto. Ascoltiamo quindi il commento dei fratelli Marquez, intervistati a fine gara dal media ufficiale della MotoGP.
E mi spiace deluderti, ma nel mio sistema purtroppo non c'è questo audio,
ai ai ai.
E per cui forse la chiudiamo così a questo punto.
Ma sì, no, era molto, diciamo, è stato bella. Sì, perché è stato un momento, appunto, come abbiamo detto, storico, no? Vedere i due fratelli che arrivano nei primi due posti, che combattono tra di loro. Marc Marquez ha detto: sono felice, non mi sentivo così felice da Jerez del 2000, perché appunto negli ultimi anni Marquez ha subito diversi infortuni che l'hanno tenuto lontano dalle corse, e arrivare primo con suo fratello secondo è stato un bagno di felicità, non solo per loro ma anche per il papà che appunto era lì, che stava seguendo appunto la gara da fuori, e alla fine se li è abbracciati entrambi. Era felicissimo anche lui, intervistato da Sport Mediaset, alla fine ha detto: questa è una cosa che non mi aspettavo. E quando gli è stato detto: ma allora questa sera di cosa parlerete a cena. Lui ha detto: no, mi spiace, questa sera non c'è la cena perché dobbiamo prendere l'aereo per rientrare, insomma, a Barcellona. Comunque, una cosa curiosa, insomma, è stato un buon modo emotivo per ricominciare la MotoGP. Tra l'altro, Magica, lo dico a te, ma lo dico a tutti quanti, andatevi a vedere il video di questo bambino thailandese che un anno fa si era messo a piangere, ha scoppiato in lacrime quando appunto Marquez, suo idolo, era caduto durante la gara, insomma, no? Le sue lacrime avevano fatto il giro del mondo. Quest'anno c'è stato l'incontro tra questo bambino e Marc Marquez, e praticamente Marc Marquez gli ha detto: guarda, alla fine della gara sicuramente non piangerai, e alla fine della gara l'ha ricevuto e l'ha messo sulla moto. È stato un momento veramente emozionante. Fantastico. Prossimo appuntamento tra due settimane in Argentina, 15 e 16 marzo, insomma, la stagione è appena iniziata, ma promette scintille.
Allora, grazie a Paolo Gallo, e noi concludiamo questo programma del lunedì con un po' di musica. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.